un doppio ringraziamento. Ricordo che è studioso di storia delle religioni e di storia del cristianesimo, dovrei aggiungere un insigne studioso, così come dire, c'è un parere unanime tra coloro con cui abbiamo preparato, come dire, questo corso, fatto che quanto fosse preziosa la presenza del professor Filoramo nell'ambito di questo nostro seminario. L'oggetto che affronta nella sua conversazione è il seguente: religione e politica nel cristianesimo antico da Paolo a Costantino.
Grazie, ringrazio intanto la casa, la cultura e il suo direttore per questa occasione che mi offre come dire, di giocare al mito per questo rapporto tra Milano e Torino che è diventato, spero colpire, deve essere abbastanza certo in comprensione, un rapporto molto importante per entrambi. Il tema che mi è stato proposto è il tema tradizionale. Io proverò ad affrontarlo, siccome è infinito e non voglio perdere i meandri, come dire, come facendomi un'intervista, cioè ponendomi delle domande, delle questioni fondamentali, alle quali poi, cercando di immaginare quali possono essere alcuni nodi fondamentali che possono interessare in un ambiente come questo, all'interno di un seminario come questo, spero, se non tutti, la maggior parte dei presenti. E dunque partirei da una prima banale considerazione. Questo tema, dal punto di vista storico, ha dietro di sé una letteratura sterminata, perché? Perché riguarda, ed è ancora un tema che continua a far scorrere fiumi di inchiostro, perché riguarda in fondo quello che è considerato, per chi si occupa di storia del mondo antico, forse il cambiamento più importante, almeno fino nel VII secolo della nostra era, all'avvento dell'Islam. E cioè qui incomincio con una prima banale, tradizionale domanda. Com'è stato possibile che un piccolo gruppo di ebrei e poi di quelli che noi chiamiamo pagani, di gentili, che hanno deciso a partire, grosso modo, dalla, vediamo la data tradizionale della morte di Gesù, il 33 della nostra era, a partire dalla metà del primo secolo della nostra era, di credere che questo personaggio storico, morto in modo così ignominio, cioè condannato dalle autorità romane, probabilmente con la connivenza, ma più vento adesso con il merito di questa questione, il processo di Gesù, anche del sinedrio giudaico, ma è evidente che la decisione è toccata alle autorità romane e dunque una questione che diventa subito politica. Come è stato possibile che i pochi seguaci di un profeta fallito della Palestina della metà del primo secolo, nel giro di 2 secoli e mezzo, siano diventati una religione riconosciuta da Costantino e da Licinio, siamo a Milano, cosiddetto editto di Milano del 312, e questo sarà l'argomento principale delle mie riflessioni, ma devo toccare qualche antefatto. Nel corso del IV secolo, tra Costantino, che muore nel 337, e Teodosio, che muore nel 395, dunque questo secolo breve, diciamo così, alla Ostia, il IV secolo, no, tra 312 e 395, si decide poi la storia dell'Occidente, e in parte anche dell'Oriente cristiano. Il cristianesimo alla fine diventa, con Teodosio, la religione di Stato e grazie anche alla legislazione imperiale diventerà poi soprattutto in Occidente a lungo la religione maggioritaria. Per questo è un interrogativo storico a cui non è facile dare risposta. Le cause del successo di questo movimento che aveva, come dire, tanti concorrenti, perché l'impero religioso, scusate, l'impero romano, dal punto di vista religioso, era un impero plurale, cioè non conosceva il pluralismo nel senso nostro del termine, però era un impero dove erano presenti molti culti, molti movimenti, i cosiddetti culti orientali, per esempio, che facevano certamente concorrenza all'annuncio cristiano. Eppure, alla fine, grazie soprattutto, questo è stato decisivo, all'intreccio col potere politico e dunque all'intervento degli imperatori, da Costantino a Teodosio, il cristianesimo, a lungo perseguitato, prima è stato riconosciuto come religione lecita, cioè dal punto di vista giuridico non doveva più essere perseguitato, e poi lentamente, nel corso del IV secolo, è diventato la religione più importante e alla fine il cristianesimo ortodosso, lo spiego, è diventato religione di Stato. Ecco, questo è l'interrogativo di fondo. Io mi soffermerò soprattutto sugli aspetti politici, sulla dimensione politica del problema. Già, e anche qui, seconda domanda, ci si può chiedere come è stato possibile che un movimento che di per sé seguiva un annuncio, diciamo, ultramondano, in che cosa consiste l'annuncio? Qual è la natura del regno di Dio, del regno dei cieli, che Gesù viene ad annunciare? Ora, l'interpretazione tradizionale, che era, incomincia già con i padri della Chiesa, è che questo regno non è di questo mondo. Questo regno non è di questo mondo. Secondo la concezione giudaica tradizionale, e i cristiani, che invece sono ebrei, ereditano questa concezione, l'unico vero sovrano è Dio, cioè il re. E nel cristianesimo, nella misura in cui poi si elabora una teologia che vede in Gesù il Cristo, in quanto unto, in quanto Messia, il figlio di Dio, si elabora nel contempo l'idea che Dio, Padre, ha ceduto la sovranità di questo mondo al figlio. Ma nei pensatori cristiani antichi si tratta sempre di una sovranità che non riguarda questo mondo. I cristiani, già con Paolo, che è un autore fondamentale per il nostro discorso, in una lettera ai Filippesi della 50, diciamo dalla metà del primo secolo della nostra era, si trova un'idea importante per questo discorso che sto facendo. Cioè Paolo dice che, uso un termine in greco un po' difficile da tradurre, politeuma, diciamo, normalmente lo si traduce come cittadinanza, termine un po' forte, ma intendiamolo in questo senso. La cittadinanza del seguace di Cristo è nei cieli. Dunque, Paolo getta le basi di una teoria teologico-politica, potremmo dire, importante, che poi verrà sviluppata in seguito, della doppia cittadinanza del cristiano. Il seguace di Cristo, in quanto tale, ha una vera cittadinanza che lo radica in cielo. E quello è la sua vita. E poi temporaneamente si lega, a seconda dei contesti, l'annuncio cristiano si è diffuso con successo nelle varie parti dell'impero, assume la cittadinanza che nell'impero diventa poi con l'editto di Caracalla del 1222 la cittadinanza data a tutti i cittadini che vivevano nei confini dell'impero. e si adatta agli usi e ai costumi delle regioni dove vive. Ma questa teoria della doppia cittadinanza lascia aperta una questione di fondo, per questo è un altro interrogativo. Perché lo dico in termini un po' attualizzanti, rimanda a una tesi che ha avuto un lungo corso nella storia del pensiero politico cristiano e cattolico in particolare, la tesi della impoliticità dei cristiani antichi. I cristiani, proprio perché avevano questa cittadinanza celeste, nei confronti dell'impero avevano una situazione conflittuale, erano, questa immagine che c'è già in certi testi del Nuovo Testamento, erano stranieri. È una teoria che poi diventerà con Agostino, la teoria del cristiano come peregrinus, che nel contempo straniero, perché peregrino significa straniero, ma anche pellegrino, e cioè la sua meta è la città celeste, la Gerusalemme celeste, il regno dei cieli, temporaneamente passa la sua vita adattandosi alle condizioni culturali in cui si trova a vivere. Ecco, personalmente non mi convince questa tesi della impoliticità, perché, e dico solo due o tre motivi, poi eventualmente possiamo ritornare, naturalmente è limitato al contesto storico di cui sto parlando. Intanto ci sono degli elementi intrinsecamente politici nel modo stesso in cui si è presentato, configurato, strutturato il primo movimento cristiano, dei seguaci del Cristo. E il primo è il fatto che Gesù è stato visto come il Messia. E il Messia è una figura politico-religiosa, è una figura politica fondamentale nell'immaginario, diciamo, degli ebrei del suo tempo. È colui che viene a realizzare in terra il regno di Dio. Per questo i Romani hanno fatto fuori tutti i pretesi messia che fioriscono nel primo secolo dell'era cristiana. Perché venivano visti? Cristo, cosa c'è sul cartiglio della croce? Che è presentato come Rex Iudeorum. Cioè era visto come re, cioè come un pericoloso concorrente dell'unico sovrano, l'imperatore. Dunque c'è un dato intanto politico legato alla messianicità di Gesù. Poi ci sono altri elementi sui quali mi soffermo, ma c'è un secondo elemento che è legato alla idea della sovranità di Gesù. Questa sovranità celeste è una sovranità che dialetticamente interagisce col problema della sovranità politica, che coincideva con la sovranità dell'impero. E che però può essere, come dire, è una possibilità che in situazioni di persecuzione non si realizza positivamente. Ma quando questa situazione di persecuzione verrà meno e si creano le condizioni per una accettazione del cristianesimo, ecco che questa idea riemerge. E l'idea che io chiamo teologico-politica della sovranità del Cristo, Cristo Re, diventerà nella storia del cristianesimo, a partire dal IV secolo, un'idea che molti cercheranno di attualizzare in terra con un rapporto particolare con chi rappresenta il potere nel mondo antico, l'imperatore. Questo è, come dire, lo ricordo perché ci sono questi altri presupposti di natura politica che devono rendere attenti nei confronti della tesi tradizionale che i primi cristiani fino al IV secolo fossero tendenzialmente alieni dall'impegnarsi nella vita politica per i motivi che ricordavo: la doppia cittadinanza, il fatto che la loro cittadinanza è nell'altro mondo, eccetera. Quando si va poi a studiare soprattutto le fonti, sono molte, sono interessanti, del III secolo, ci si rende meglio conto che più il cristianesimo si radica nelle varie regioni dell'impero, più cresce il numero di quei cristiani appartenenti soprattutto, diciamo, posso dire 100.000 non è un'espressione esatta, ma sono per esempio i decurioti, burocrati importanti nella complessa amministrazione dell'impero, che sono cristiani e entrano a far parte dei gangli dell'amministrazione imperiale, e questo implica necessariamente un coinvolgimento con la politica. Non è un caso che, qui allora mi avvicino a quello di cui volevo parlare, cioè la trasformazione che ha l'uomo in quarto secolo, non è un caso che quando scoppia la cosiddetta grande persecuzione con Diocleziano, detta grande dagli apologeti cristiani, ma ha ragione, perché è stata la persecuzione che ha colpito in modo più sistematico e a lungo i cristiani nell'antichità. Ci sono più editti di Diocleziano, diciamo, siamo agli inizi del IV secolo, e questa noi apprendiamo dalle fonti a disposizione che alla corte di Diocleziano c'erano non pochi funzionari cristiani. Così come apprendiamo dal fatto che ci sono dei martiri militari che nel corso del III secolo, soprattutto nella seconda metà, cosiddetta piccola fase della Chiesa, dopo l'imperatore Galieno, diversi cristiani, nonostante l'evidente conflitto, non uccidere, erano entrati nell'esercito, che all'epoca era la struttura politicamente più importante dell'impero, perché è un impero continuamente in lotta all'interno che nei confronti delle frontiere esterne porta avanti una serie di guerre anche, che ne so, contro i Sassani, cioè, insomma, l'esercito è la struttura fondamentale. E dunque la presenza di cristiani fa capire che l'inserimento nel corso del III secolo dei cristiani nelle strutture rilevanti del mondo romano, comprese strutture politiche, è stato significativo. Ma veniamo adesso a quello che succede tra Costantino e Teodosio. Allora, anche qui ripeto, me lo chiedo come domanda. La prima questione: normalmente si pensa che la svolta decisiva per le fortune del cristianesimo sia stata con Costantino. Ricordo probabilmente queste vicende complicatissime, ma dico due o tre cose solo per orientamento. Costantino, dunque Diocleziano, fa una riforma, la tetrarchia, perché l'impero aveva vissuto una profonda crisi, la crisi del III secolo, era diventato ingestibile, non c'era soprattutto un sistema di successione che garantisse una successione duratura, preannuncia da questo punto di vista il nostro governo, questa impossibilità di garantire una successione duratura. Gli imperatori si succedono, durano pochissimo, vengono normalmente uccisi, soltanto alcuni riescono a resistere, come Galieno, ma è solo con Diocleziano che rimane imperatore. Dopo una ventina d'anni, poi si dimette, anche questo è singolare. Diocleziano crea una tetrarchia, cioè un sistema che garantisca primo la successione. Dunque, divide l'impero, la parte orientale e la parte occidentale, elimina il ruolo centrale di Roma, si vengono formando quattro, diciamo, centri dell'impero diversi, e assegna la parte occidentale a un altro Augusto, in questo caso Massimino Gaia, e ogni Augusto si sceglie un successore, in modo da garantire, attraverso anche tutta una serie di matrimoni, eccetera, come si faceva nelle grandi corti antiche, una successione possibilmente pacifica. Non sarà così, ma insomma, questo è un altro discorso. Costantino è il figlio dell'Augusto di Massimino Gaia, Costanzo Cleone, che attraverso una serie di lotte diventerà imperatore della parte, cioè facendo fuori gli avversari, fino alla famosa battaglia del Ponte Milvio del 312, diventerà imperatore della parte occidentale dell'impero. Mentre invece in Oriente prenderà il sopravvento Licinio. I due rimarranno più o meno d'accordo fino alla battaglia finale del 324, che avrà luogo negli intorni, diciamo così, di Bisanzio, Costantinopoli. E dal 324 alla morte, il 337, Costantino sarà imperatore unico. Allora, la cosiddetta conversione di Costantino al cristianesimo, in che cosa è consistita? Io dico la mia interpretazione, ma su questa conversione si continua a scrivere e si continua ad avere opinioni diverse. Voi mi direte perché. Le fonti sono più o meno sempre le stesse, non sono state scoperte continuo. E le fonti principali, per esempio la biografia di Costantino, è di un padre della Chiesa, e dunque sono fonti inevitabilmente condizionate ideologicamente. Le fonti autentiche, cioè testi scritti da Costantino, che hanno lasciato un diario, ma noi possediamo dei discorsi ufficiali, delle dichiarazioni che lui poi faceva circolare tutto l'impero. In parte integrano questa visione dei padri della Chiesa, no? In parte la contraddicono. Allora, per venire alla questione della conversione, Costantino era un soldato della dinastia degli imperatori illirici, il padre era un generale. Costantino ha passato gran parte della sua vita a fare le guerre, solo nell'ultima parte, ma è morto nel 337 quando stava preparando una grande spedizione contro l'attuale Iran, i Sassani, il grande nemico di Roma della parte orientale. Dunque Costantino non era, dico questo, non aveva una preparazione filosofica, a differenza di un suo successore, l'imperatore Giuliano, che i cristiani hanno chiamato l'apostata. Dunque non aveva una preparazione filosofica, tantomeno una preparazione teologica, ma come ogni comandante romano che si rispettava, sapeva, partecipava a una certa visione religiosa. E prima degli eventi fatali del 312-313, la battaglia del Ponte Milvio, l'editto di Milano, eccetera, il dio di Costantino era, questo lo sappiamo con relativa certezza, era in fondo quello che era stato il dio di questa dinastia illirica e prima orientale, risale ai Severi all'inizio del III secolo, il dio, diciamo, sole. E questo questa cosiddetta religione solare che tendeva con uno sfondo, si è anche parlato di monoteismo solare, esagerato, non è una forma monoteistica. Comunque si tende a concentrare in un'unica divinità il vero potere del disperso nella pluralità delle divinità del politeismo tradizionale. E questa divinità tende a essere vista, e poi interpretata in vari modi, col dio sole. Questo era in sostanza il dio di Costantino, il dio a cui Costantino si rivolgeva nelle sue battaglie. Il Dio che veniva invocato, per esempio, quando ci sono questi discorsi, noi abbiamo i panegirici in onore di Costantino, questo è presentato come la grande divinità di Costantino. Come mai Costantino, secondo il racconto che noi abbiamo di questi apologeti, avrebbe avuto questa visione del Ponte Milvio, della croce, e si sarebbe convertito al cristianesimo? Allora, prima di tutto, Costantino non si è convertito in senso tecnico. All'epoca convertirsi implicava farsi battezzare. Il battesimo era istituzione di ingresso nella Chiesa che aveva ormai una sua struttura istituzionale. Costantino, come fanno anche altri personaggi, si farà battezzare soltanto in punto di morte. E, tra parentesi, Costantino, che aveva difeso col concilio di Nicea del 325, che lui aveva indetto il cosiddetto credo ortodosso, il credo niceno, che sta poi alla base della storia del dogma trinitario cristiano, si farà battezzare da un vescovo ariano, Eusebio di Nicomedia, paradosso della storia, no? Cioè che era la eresia che era stata combattuta al concilio di Nicea. Comunque, ripeto, Costantino si converte istituzionalmente soltanto alla fine della sua vita. Però è indubbio che nel momento in cui Costantino diventa imperatore unico della parte occidentale, dunque va a Roma, celebra i fasti, il trionfo, incomincia a dare tutta una serie di segni di favori sempre più importanti verso le chiese cristiane. E mi limito a ricordare gli esempi più vistosi. Intanto la costruzione di chiese. Soltanto a Roma Costantino aiuterà, perché le chiese che vengono costruite sono delle grandi basiliche, che naturalmente comportano delle spese enormi e delle cifre che le comunità cristiane non avevano, è possibile costruirle grazie, diciamo chiaramente, ai finanziamenti della cassa imperiale retta da Costantino. E solo a Roma, pensate alla basilica del Laterano, c'è una serie di basiliche che incominciano a essere costruite. Questo è una novità. Il cristianesimo si dota di strutture originali. La Chiesa cristiana, il nome basilica, viene, come dire, ripreso da un termine profano che riguardava l'amministrazione del giudizio. Perché? Perché i cristiani capiscono subito che nel costruire i loro edifici sacri non devono riprendere il modello dei templi pagani. E dunque bisogna pensare a un modello alternativo. E si ricorre al modello della basilica, dove l'imperatore amministra il suo giudizio seduto su uno scanno in alto, che poi è una struttura che si ritrova nelle basiliche episcopali, ambrosia, via di mente. E, primo. Secondo, inaugura una legislazione sempre più favorevole ai cristiani e sempre più favorevole al clero cristiano. Questo anche è significativo. Cioè, Costantino inaugura una politica che mira a inserire il clero cristiano nella struttura sacerdotale pagana. Il cristianesimo è diventato una religione di città, una religione riconosciuta. E allora, come le altre religioni accettate dall'impero, perché da questo punto di vista tollerante, devono contribuire al benessere dell'impero. Questo è lo scopo politico della religione romana. E nel momento in cui Costantino riconosce il cristianesimo, si rende conto che il Dio dei cristiani e la struttura ecclesiastica che interna possono contribuire alla pace dell'impero. Un impero che viene da decenni di lotte terribili, che non è ancora unificato. Il progetto politico di Costantino è alla fine e ci riuscirà a far fuori l'Icinio per costruire il grande impero che era diviso ormai da tempo. Diocleziano aveva costruito una struttura di divisione. Costantino va in un'altra direzione. E punto importante, anche se meno visibile, in questa operazione di riunificazione, che è un'operazione tipicamente teologico-politica, la concezione del Dio cristiano può risultare decisiva. Un unico impero, un unico imperatore, esige la fede in un unico Dio. Questa è un'idea che Costantino, quando diventa poi, con il 124, imperatore unico, fisserà in una serie di testi interessanti, pubblici, in un discorso famoso, di fatto che noi abbiamo, questa fede nell'unico Dio, che diventa il Dio cristiano, che ha favorito Costantino nella sua vittoria e nella conquista e nella riunificazione dell'impero. Questo il suo biografo Eusebio di Cesarea, un padre della Chiesa, l'inventore della storia ecclesiastica, e grande stimatore di Costantino, ecco, l'ha colto molto bene e ci ha costruito sopra una riflessione teologica anche interessante che, diciamo, riassumiamo questi termini: Dio è l'unico vero sovrano, ma come dicevo prima, ha delegato la sovranità al figlio, che è il rappresentante del figlio in terra, ed è di fatto realizzare questa sovranità, è l'imperatore, è Costantino, una classica teologia politica destinata a grande fortuna. Dunque, voi vedete questo intreccio politico-religioso che certamente ha avuto in Costantino un attore determinante. Però, Costantino non si converte per un semplice motivo. Primo, perché si farà battezzare solo da figlio. Poi perché, quando lui diventa anche imperatore unico, i cristiani rimangono una minoranza nell'impero. Noi non abbiamo delle cifre esatte, però chi si è lanciato in questi tentativi, dico così con tutte le approssimazioni del caso, ritiene che in questo periodo i cristiani al massimo potevano essere il 10% della popolazione, ma proprio al massimo, erano una minoranza. Dunque Costantino si fa di questa minoranza, però con l'imperatore ha ben presente che il resto della popolazione dell'impero non è cristiano, che può essere anche anticristiano. Per esempio, Costantino, l'imperatore, era come tipico delle monarchie antiche in cui l'imperatore è il mediatore tra gli uomini, tra la terra e il cielo, tra gli uomini e la divinità suprema, in quanto suo rappresentante, e dunque, per esempio nella Cina antica, questo è fondamentale, non solo nella Cina antica, e dunque l'unico titolato a celebrare i sacrifici per le divinità supreme. Se di fatto lui non le celebra, l'imperatore è rivestito del titolo di Pontifex Maximus, cioè il capo del collegio sacerdotale. Costantino, se si fosse convertito veramente a cristianesimo, avrebbe potuto conservare questo titolo. Configgeva con la sua fede cristiana, ma Costantino non ha mai rinunciato a questo titolo. Dunque è una politica, diciamo così, oscillante, secondo me determinata da questo chiaro intento politico-religioso, o teologico-politico. Bisognava ridare un saldo cemento di fede, la fede, diciamo, la religione come funzione politica di collante di un impero che era diviso. E il cristianesimo, un certo tipo di cristianesimo, si presentava. E qui veniamo a un altro aspetto fondamentale dell'azione di Costantino, e cioè il fatto che Costantino, come imperatore, incomincia a interessarsi delle lotte che erano terribili tra i cristiani dopo la cessazione della persecuzione. È il momento in cui iniziano una serie di eresie che accompagneranno la storia del cristianesimo per tutto il IV e V secolo. L'eresia donatista, contro cui poi lotterà alla fine del IV secolo Agostino e riuscirà a vincere, e l'eresia ariana, quell'eresia teologica dovuta a questo prete sacerdote di Alessandria, Ario, che non, dal punto di vista della storia della dottrina teologica, non fa altro che, diciamo, esplicitare una tendenza presente nel pensiero teologico cristiano orientale, soprattutto del III secolo, presente nel più grande teologo orientale di lingua greca, cioè Origene, del subordinazionismo del figlio al padre. Nella riflessione sul mistero trinitario, sul rapporto tra padre e figlio, che è il grande oggetto teologico di dispute fino al concilio di Nicea, anzi fino al concilio costantinopolitano del 381, indetto da Teodosio, che chiude formalmente la disputa trinitaria, l'oggetto precipuo della riflessione teologica e delle lotte teologiche è il rapporto tra padre e figlio. Com'è possibile, pensate da un punto di vista islamico, no? Com'è possibile che esista un unico Dio se c'è il padre e se c'è il figlio? Sono due divinità, dunque un diteismo. I cristiani sono politeisti. Questo è un problema che si è posto drammaticamente all'interno del cristianesimo. I cosiddetti subordinazionisti, come Ario, lo risolvevano da un lato, come dire, riconoscendo la monarchia suprema dell'unico Dio, il Padre. E dall'altro, questa è stata la tesi di Ario, che è stata poi condannata al concilio di Nicea, dicendo che il Cristo, per preservare l'assoluta unicità del Padre, non era coeterno col Padre, ma era una creatura, era stato creato dal Padre. Ora, si era creata una frattura all'interno del mondo cristiano su questo tema. Costantino, proprio perché preoccupato di avere a sua disposizione un cristianesimo non conflittuale, veniva da guerre interne alla famiglia di vari imperatori, aveva sposato il cristianesimo come, diciamo, religione di una possibile unità, e si trovava in una situazione ancora più conflittuale. Dunque è lui che convoca il famoso primo concilio ecumenico di Nicea, che è un concilio certo teologico, ma convocato da un imperatore, e dunque un atto politico-religioso. Sarebbe interessante, ossia Costantino non partecipa, a differenza di quello che farà per esempio il figlio Costante, un filo ariano in concili successivi, non partecipa al dibattito del concilio, ma è chiara la sua volontà. Lui lo finanzia, lo convoca dalla sede, invita tutti questi vescovi, che sono quasi tutti orientali, che partecipano al concilio, lo invita nel suo palazzo, insomma, e Eusebio ci racconta bene questa atmosfera, ma è chiaro il suo mandato. I vescovi devono mettersi d'accordo, devono venire fuori da questo concilio, che si occuperà di tante altre cose importanti, ma con un accordo dottrinale. E dunque l'accordo dottrinale consisterà nella condanna dell'arianesimo e nella difesa della consustanzialità tra padre e figlio. Il padre, paradosso, ecco, della teologia cristiana, per dimostrare questo ricorre a un termine in greco, homoousios, nella stessa sostanza, che era un termine che avevano introdotto gli gnostici nel secondo secolo, un'eresia che era stata condannata. Però, insomma, questo sarà elemento di conflitto, eccetera. E Costantino si presenta per giustificare la sua, in un brano che si importa Eusebio, che secondo me è assolutamente attendibile. Esistono i vescovi che si occupano delle cose interne della vita della Chiesa, la teologia, del rito, della liturgia, dell'amministrazione, insomma, di tanti aspetti di un'istituzione che sta crescendo. Ma Costantino è vescovo, qui c'è questa espressione, ha fatto scorrere fiumi di chiodo. In greco ton ekton, che può essere sia di quelli che sono al di fuori, sia delle cose esterne. Cioè, Agostino si presenta, episcopo, si può dire, sorvegliante, come colui che Dio, il suo Dio, ha incaricato di occuparsi del benessere della Chiesa, di garantire l'unità della Chiesa. Il concilio si conclude apparentemente con un accordo, che in realtà è l'inizio di una serie di conflitti terribili che andranno avanti per tutto il IV secolo. Però quello che volevo sottolineare è anche qui questo intreccio politico-religioso fondamentale. L'imperatore interviene, seppur dall'esterno, in un argomento fondamentale della vita della Chiesa. E ultimo aspetto che vorrei introdurre, Costantino interviene, come dire, nella vita stessa del cristianesimo antico nel momento in cui decide di lasciare Roma e di fondare una nuova città a sua immagine e somiglianza, cioè Costantinopoli, che verrà inaugurata come città pochi anni prima della sua morte. E che è un esempio che gli imperatori, come Alessandro, per esempio, no? Fondo Alessandro, grande vincitore, conquistatore, vuole avere una città a loro immagine e somiglianza. E anche qui Costantinopoli è già una città, a differenza di Roma, che era rimasta, ma che rimarrà nel corso del IV secolo, la roccaforte del senato romano, dell'aristocrazia senatoriale romana. Costantinopoli è una città formalmente cristiana, ci sono più basiliche che templi, è stato degli dei, ma ci sono anche templi. Costantino fa costruire anche templi, ad Apollo, è stato degli dei, perché deve mantenere due pesi e due misure. Nel momento in cui Costantino muore, si apre la complicata questione della sua eredità, nel giro di 20 anni, e questo è un po', diciamo, non dico proprio la conclusione, ma delle conclusioni a cui volevo arrivare, il volto della Chiesa è profondamente cambiato. E ormai la storia della Chiesa intreccia e intreccerà sempre più nel corso del IV secolo i suoi destini con i destini dell'impero. Non a caso alcuni hanno parlato per tutto questo periodo che va fino all'avvento di Giuliano, cioè nel 361, sotto i figli di Costantino. Diciamo che da Costantino in poi, con l'eccezione di Giuliano, che era nato battezzato, ma che diventa apostolo, cioè rifiuta quando diventa adulto la sua fede cristiana per ritornare al paganesimo, tutti gli altri imperatori del IV secolo sono ormai imperatori cristiani. Potranno essere ariani, ortodossi, a seconda delle situazioni, però sono imperatori cristiani. E il destino della Chiesa, di questa Chiesa che è stata, credo, allora, definita imperiale, è ormai intrecciato profondamente con la storia politica dell'impero e seguirà questa storia, che è intanto una storia di divisione, perché progressivamente dopo la morte di Costantino e alcune brevi parentesi sotto Costanzo e sotto Giuliano, ma l'impero ritorna a dividersi. E questa divisione, che è linguistica, ma prima ancora culturale, eccetera, poi diventa anche religiosa, è una divisione senza ritorno. Non ci sarà più tentativo di riunificazione, come c'era stato, e poi Occidente e Oriente seguiranno due storie diverse. E Costantino lascia dunque una chiesa che ha una serie di caratteristiche che poi diventeranno sempre più evidenti, ma sono nate in questo periodo, dico ancora qualcosa e poi concludo. Intanto, dicevo, Costantino aveva favorito il clero cristiano. Ora, con una serie di provvedimenti, banalmente, esenzione, come per i sacerdoti pagani, dal servizio militare. Siccome il servizio militare mediamente durava 20 anni, le due cose non si conciliano. Poi, naturalmente, esenzione dalla maggior parte delle tasse, che voleva dire, io non so, non sono uno specialista in questo senso, se la fiscalizzazione imperiale dell'epoca fosse più brutale di quella che noi abbiamo. Certo, l'evasione era minore, perché non si sfuggiva. L'imperatore, perché il cristiano, costruiscono un sistema terribile di verifica che, da un lato, garantito dal fatto che diventa una delle carriere di decurione di cui parlavo prima, diventa una delle carriere preferite nella grande burocrazia dell'impero, che con l'esercito offre le migliori occasioni di lavoro, e dall'altro è un sistema di controllo che diventa sempre più sistematico, e perché l'imperatore non perdonava, si richiedeva un certo livello di tassazione che serviva all'imperatore per l'esercito, per costruire le cattedrali, mantenere il clero, eccetera. E se il burocrate non era in grado di dare, versare quella somma, era un guai. Dunque si faceva il possibile e l'impossibile, con le conseguenze che potete immaginare, per drenare tutte le tasse in più e anche quelle che non erano previste dalla legislazione. Dunque il fatto che il clero cristiano fosse esentato dalle tasse era un grande privilegio. Ma poi già Costantino concede dei privilegi destinati, per esempio la cosiddetta audienza episcopalis, che è una pratica che è stata importante per Ambrogio, visto che siamo a Milano, naturalmente Ambrogio, no? Cioè, alla possibile nella vita di Ambrogio. In cosa consisteva? La Chiesa era autorizzata in tutta una serie di situazioni che non entravano in conflitto col diritto romano a gestire una giurisprudenza interna. E all'audienza episcopalis era il potere attribuito al vescovo di gestire entro questi limiti tutta una serie di problemi. Per esempio, fatemi fare un esempio anacronistico, la questione di una pedofilia sarebbe stata gestita in quel contesto all'interno, perché non aveva, dal punto di vista dell'impero, delle ricadute sul suo diritto. E così tutte le questioni che riguardavano, non ci sarà stata la pedofilia, però il clero concubino era largamente diffuso, dunque tutte le questioni che riguardavano la moralità, per esempio, la gestione anche della vita economica comunità, potevano essere mentre invece se c'era un omicidio, che era una colpa che ricadeva nella giurisdizione pubblica, questa veniva demandata alla gestione dei tribunali romani. Dunque questo è un privilegio importante di cui i vescovi faranno uso e in certi casi anche abuso. E poi il problema che, grazie a questi privilegi, le chiese incominciano ad avere una proprietà il problema della ricchezza, che è un problema fondamentale, un problema non solo economico, è un problema anche di questo intreccio tra religione e politica. Sembra che, questo è quello che sostiene un grande storico che ha recentemente studiato a fondo questa questione, nel VI secolo in Occidente, ormai le chiese e i monasteri fossero diventati i più grandi proprietari terrieri. Dunque questo non è un fenomeno che risale al Medioevo, ma è un fenomeno che ha radici antiche, alla cosiddetta svolta costantiniana. Naturalmente ci sono voluti due secoli, però le basi di questo processo sono state gettate in questo periodo chiave. Come mai? Perché a questo punto, in quanto dal punto di vista del diritto romano, perché si tratta di definire in termini giuridici, qui mi fermo, il diritto romano è complicatissimo e non è il mio caso, come si tratta, si inventa una terminologia adatta, bisogna definire giuridicamente la Chiesa, per esempio corpus cristiano, è un termine a cui ricorrono i giuristi, e questo corpus cristiano ha diritto ad acquisire, per esempio, le eredità. Qui si tocca subito un problema delicatissimo, perché l'eredità delle grandi famiglie, noi non abbiamo idea, le grandi famiglie senatoriali romane possedevano quantità sterminate di terra. C'è il caso famoso di due aristocratiche romane, Melania la giovane e Melania Senior, nipote e nonna, che ereditano, perché potevano andarsi a ereditare, ma era questo, le sterminate proprietà della famiglia. I parenti cercano in tutti i modi di bloccare, di perché Melania la giovane soprattutto si sposa con Ruffiano, e che è un credente, decidono di fare una vita di castità, vanno in Oriente, a Gerusalemme, monasteri, c'è il grande terribile di Gerolamo, e cedono gran parte delle loro proprietà alla Chiesa. È stato un cambiamento decisivo. Ma non insisto su questo, solo per dire come tutto questo è stato reso possibile grazie a questa svolta costantiniana e ha permesso attraverso vari canali, del resto cosa dice il Vangelo, su cosa insistevano i padri. E voi non dovete pensare alla terribile parabola del giovane ricco. Volete mica fare la fine del giovane ricco. Se volete il regno di cieli, accumulate il vostro tesoro per l'aldilà. E dunque quello di questa terra è dato alla Chiesa. Paralizzo, non vorrei sembrare, ma è stato un meccanismo che funziona e che spiega come. Potrei insistere su altri aspetti, però credo di aver dato elementi sufficienti per far capire come con Costantino, i primi 20-30 anni, 40, del IV secolo avviene una svolta radicale, complessa, in cui si intrecciano più motivi. Certo, mancano ancora una serie di motivi che interverranno soltanto con Teodosio alla fine del IV secolo, quando Teodosio decide con l'editto di Tessalonica di sostituire come religione di Stato al politeismo antico. Teodosio è un cristiano ortodosso il credo ortodosso niceo, e questo diventa legge dello Stato e ha delle conseguenze terribili, perché siamo in un impero romano, vuol dire che tutti coloro che non cristiani non ortodossi, pagani, ebrei, che non si riconoscono in questo credo vanno incontro a problemi. Perché nel contempo, in questa interpretazione, ripeto, siamo alla fine del IV secolo, che poi diventerà legge con i figli di Teodosio, il rischio di coloro che non aderiscono a questo credo è di essere condannati come eretici. E il destino degli eretici incomincia ad essere pericoloso, perché sotto, qui siamo nel periodo di Ambrogio, nel 385-386 c'è il primo caso importante di una lunga serie di eretici condannati a morte, cioè un vescovo spagnolo, siciliano, che viene condannato da un concilio come eretico e viene deferito, grazie a questa decisione di Teodosio, a quello che noi chiamiamo il braccio secolare, cioè all'amministrazione giuridica romana, perché applichi la legge. E la legge prevede la condanna a morte e Prisciliano verrà decapitato, il primo di una lunga serie di eretici, soprattutto nel Medioevo, che verranno condannati a morte come eretici e giustiziati dal potere secolare. Ma questo è, diciamo, un'altra storia, a me è quello che prendeva mettere in luce e, come dire, spero di esserci almeno in parte riuscito, a questo cambiamento profondo, complesso, sottolineato alcuni aspetti, che mi sarebbero ancora anni, ho cercato di cogliere gli aspetti principali, che ha luogo sotto Costantino e che, per concludere veramente, fa capire come mai si sia poi coniata in epoca moderna questa espressione Chiesa Costantiniana. Mi viene in mente una pagina bellissima di un grande teologo cattolico, Congar, uscì qualche anno fa, il diario della sua partecipazione al concilio, al ferito conciliare, e in cui Congar si chiede speranzoso se finalmente col concilio, Speranza purtroppo è andata delusa, se finalmente col concilio Vaticano II, dopo 1700 anni, non stava finendo l'epoca costantiniana, cioè questo intreccio tra Chiesa e potere che si inaugura con Costantino e sotto Costantino. Grazie.
Grazie, dottor Filologo. Come nostra abitudine, abbiamo fuori di parte, abbiamo molto tempo, perché c'è un vincolo legato al credo, però abbiamo tempo. Prego, cominciamo con il tempo. Prima di tutto, grazie a voi, quello che dice.
Cerco anche di sintetizzare alcune domande che mi raccomando la sintesi.
Certo.
Il discorso del relatore è sostanzialmente un esempio per me della incredibile ambivalenza del cristianesimo, della estrema ambivalenza del cristianesimo. Cioè, il cristianesimo è contemporaneamente da 2000 anni politico e apolitico, includente ed escludente. Fautore della fuga dal mondo e patrocinatore della Chiesa come consigliere del principe. L'una cosa è l'opposto dell'altra. In politica ce l'ha illustrata qui. Quello che chiedo è, che mi ponevo, ma questi cristiani riescono a pensare all'inizio del primo secolo qualcosa di diverso da una relazione tra religione e politica come teocrazia? Possono questi cristiani pensare a qualcosa di diverso da una teocrazia nella relazione di Chiesa di Dio? A mio avviso no, per il semplice motivo che se credi a una verità unica, il Dio unico, la verità unica, deve guidare, giustificare, sostanzializzare la politica. È implicito, è conseguente, è ovvio. E di fatto, per finire,
è già un domandone.
Sembra una domanda, mi sembra molto, molto
difficile. Finisco con un dato di 10 secondi, di 3 o 4 giorni fa, mi ricordo, o 5 giorni fa, il migliore di polacchi che si è messo a pregare ai confini della Polonia. presidiando il popolo contro i non cristiani, i musulmani, cioè la religione che vive politica totale.
Bene, grazie, vediamo altre domande, io raccoglierei. Come dice il professore, ma ho visto già altre due mani pronte.
Solo questa domanda,
se non è. Lo dico per questo, dopo si può facciamo così, così cerchiamo di dare la parola almeno a due veloci pronte. Vediamo, prego, prego. Raccomando da subito il punto della domanda.
Sì, sì. Due domande abbastanza veloci. La prima è il Concilio di Nicea. Lei ha detto che è stato convocato da Costantino. La soluzione, io non credo che esistano i resoconti dei discorsi verbali, cose del genere. Ecco, secondo lei la soluzione della consustanzialità è stata voluta da Costantino, oppure Costantino diceva trovate una soluzione unica, non mi interessa quella che è, basta che siate uniti, oppure abbiamo voluto quella perché identificandosi col Cristo, il Cristo è uguale a Dio, quindi aumentava un po' il suo prestigio. E la seconda domanda è, gli ariani usciti sconfitti, ma con Teodosio sappiamo, ma fino a Teodosio cosa comportava essere ariano? Cioè erano fuori legge, erano emarginati, si è fatto poi battezzare da un vescovo ariano, non lo so. Poi so che c'è stato uno dei figli di Costantino che era importante, ecco. Come venivano gestite, ecco la cosa, grazie.
Grazie, prego signore.
Se vuole sapere.
Io volevo chiedere che ruolo in questo ribaltamento di posizioni i cristiani da perseguitati a direi ruoli dominanti e l'impero direi da posizione di comando in quel momento finisce allo sfacelo, soprattutto in Occidente, il crollo dell'impero. Con l'avanzamento, direi, progressivo della Chiesa. Questo soprattutto in Occidente. Volevo chiedere, in questo ribaltamento di situazioni di potere, che ruolo ha giocato l'incapacità dell'impero di far fronte, diciamo, ad una crisi sociale, perché c'è una concentrazione di ricchezze, direi, nell'impero che in quel momento non riesce più a soddisfare tutta la società che si viene immiserendo. Se quindi l'impero avesse avuto questa capacità riformistica che non ha avuto, o fosse scoppiata, per altro verso, una rivoluzione, direi, che poteva ribaltare i ruoli, la Chiesa, direi, avrebbe potuto conquistare terreno come l'ha conquistato o, direi, invece ha approfittato di questa situazione.
A me non è del tutto chiaro qual è l'elemento politico che Costantino vede nel cristianesimo in funzione di un'unificazione dell'impero, ma anche in funzione simbolica del trasferimento del potere da Cristo alla figura politica, cioè quella dell'imperatore.
Grazie.
Grazie.
Dovrò rispondere in modo molto sintetico. Comincio dalla prima domanda. Allora, bisogna essere chiari su un punto. L'annuncio cristiano, questo nella mia lettura è fuori discussione, è un annuncio, come si diceva una volta, escatologico. Cioè, questo è il problema. L'annuncio cristiano è l'annuncio della avvento imminente del regno di Dio. Qualunque sia la natura di questo regno, se più terreno, meno terreno, c'è tutto un problema infinito lì. Comunque, nel momento in cui il regno si realizza, finisce il mondo. Questo è il fatto. Finisce il mondo. Se voi prendete il documento, diciamo, probabilmente più antico che noi abbiamo certamente come dato, e che è la prima lettera dei Tessalonicesi di Paolo, perché vedete, Paolo dopo due secoli di critica storica, sappiamo che sono sette autenti, che c'è una cronologia normalmente condivisa, e la più antica è la prima dei Tessalonicesi. E Paolo, siamo nel 50, metà del primo secolo, Paolo deve rispondere a una questione fondamentale. Quando gli chiedono quando il Signore verrà in questa generazione, chi scrive questa luce, si aspettano che il Signore venga prima che loro muoiano. Chi salverà? Come ci salverà? Visto che i giusti che sono morti, gli ebrei giusti, patriarchi, profeti, eccetera, saranno certamente riscattati dal cielo di Abramo. Ma noi come ci salverà? E Paolo risponde alla famosa teoria che poi è diventata centrale in tanti gruppi evangelici americani, della rapture, del rapimento. Il Signore discenderà, ci prenderà e ci porterà con lui. Ma in questa generazione, dunque, non c'era un problema politico nel senso di diventare antagonisti o compromettersi con l'impero cristiano. E questo è il problema che si è posto lentamente nella misura in cui la famosa delusione escatologica. Cosa succede quando una profezia fallisce? Cristiano ha delle origini, il movimento millenaristico fallisce, nel senso che il profeta non realizza immediatamente la sua promessa, ma vince nel lungo tempo, come poi abbia vinto, è un problema complicato, no? Io ho toccato solo un aspetto. Questa dimensione, qui rispondo, escatologica, apocalittica, antimondana, è rimasta nel cristianesimo, è una dei, per semplificare, dei due volti, e ritorna continuamente. I martiri, quando muoiono, allora, come è successo poi in altri periodi della storia cristiana, lo fanno in nome di una, come dire, esigenza dell'altro volto della medaglia, della cittadinanza celeste. Non gli interessa la cittadinanza. Però poi c'è l'altro volto della Chiesa, chiamatelo come volete, il compromesso col potere, eccetera. Ma non è l'unico volto, è un volto certamente dominante. Del resto la Chiesa non ha bisogno della mia apologia, è una grande istituzione. L'unica grande istituzione che è come monarchia, ma monarchia è un po', l'unica monarchia che sopravvive ancora con un dopo 2000 anni di storia. E come istituzione deve inevitabilmente compromettersi con la politica secondo canali diversi. Però l'elemento fondamentale della storia della Chiesa è che certamente nel periodo di Costantino, inizio del IV secolo, la situazione si è rovesciata, si sono gettate le basi per tutti quei compromessi, eccetera. Se dovessi dire la mia, la vera svolta, visto che siamo a Milano, del rapporto in Occidente col potere politico, c'è stata poi con Ambrogio. Ambrogio è la figura chiave. Ma questo è un altro discorso, no? Che dobbiamo rimandare anche un altro. Sì. E l'esempio della porta dei poati è un'altra cosa, è la dal mio punto di vista, è la funzione identitaria della religione. Il rapporto religione-nazionalismo che è ritornato, che ha sempre esiti funesti, è tragico. È tragico. Per fortuna lì non è successo niente. Però pensate ai rovini, a cosa succede, no? Cioè, il fatto che la religione, ma non solo il cristianesimo, il buddismo, l'islam, ritornano a essere, è il problema del nazionalismo, anche questa è un'altra questione. E la religione può giocare un ruolo esplosivo identitario. Ma io non ho parlato. Le due domande non sono state fatte. La consustanzialità, no, per quelle noi sappiamo, non vedo più che. Ecco, noi no, l'ho detto, non abbiamo le minute, come invece avviene per concili successivi, dove non si può ricostruire il dibattito. Però sembra chiaro che Costantino non sia interessato. Lui interessava il risultato. E questo risultato è stato raggiunto attraverso una lotta interna, che poi è stata uscita vincitrice, io non parlo di chiave teologica, sul momento. Ma nel momento stesso in cui Ario è stato condannato, si è riaperta la questione ariana, ho fatto il caso di Costantino, che muore battezzato dal grande Eusebio di Nicomedia, il capo del partito ariano. Dunque, la sua famiglia, le cose erano oscillanti. E alla fine del IV secolo, mentre in Occidente c'è Ambrogio che lotta contro l'arianesimo, la lotta delle basiliche, l'eredità di Massenzio, vescovo ariano, qui a Milano, a Costantinopoli il vescovo è un ariano. Dunque, gli ariani fino a Teodosio sono stati un elemento importante. E con questo rispondo anche alla seconda questione. Sotto certi imperatori, Costanzo per esempio, il partito ariano ha vinto e il campione dell'ortodossia Atanasio veniva mandato in esilio, è stato mandato 7 volte in esilio, un esiliato di 3, no? Perché dunque si poteva essere ariani e vivere tranquilli, anzi godere dei privilegi del clero che il clero aveva acquistato. L'altra questione che mi è stata posta è il ruolo della disuguaglianza, cioè, ma è una domanda, come dire, certo l'impero romano del terzo, soprattutto quarto secolo è un impero di straordinaria disuguaglianza. Ho fatto il caso di Melania la giovane, che aveva una proprietà di cui nemmeno noi riusciamo a renderci conto, capisce? Era straordinariamente ricca, anche se poi questa ricchezza la donata. Questa ricchezza aveva per risvolto la povertà o la miseria di tanti, e poi non scordiamo mai la schiavitù, che rimane un fattore. Il cristianesimo non ha eliminato la schiavitù, la legittima, la schiavitù, rimangono gli schiavi. La categoria di povero in greco, putokos, paupero, eccetera, in quel periodo è molto fluida, non bisogna guardarlo con la vostra categoria, ci può essere il criterio economico, ma per esempio appunto c'è il criterio degli schiavi. Però gli schiavi potevano diventare liberi e fare una certa carriera, dunque è una situazione molto fluida. L'impero è basato sulle grandi diseguaglianze, non esiste quello che noi chiameremo un ceto medio. Il cristianesimo, col suo assistenzialismo, e vediamo il volto positivo, i cristiani sono intervenuti in un buco nero. L'impero aveva delle strutture assistenziali molto deboli, l'energetismo, era affidato ai grandi eliti della città, i Berlusconi. Se c'era un Berlusconi, ha detto tutto. E però se lui lo voleva spendere per cestini, questi soldi se li mangiava in altro modo, perché se i grandi eliti, diciamo, per questioni di prestigio, finché è stato possibile, non sono crollate certe strutture, cioè fino alla fine del IV secolo, intervenivano in parte, ma in realtà non bastava. Lì si è inserito l'assistenzialismo cristiano, a tutti i livelli, dai monasteri alle città, cosiddetti, tra virgolette, ospedali, per l'assistenza ai malati, eccetera. Nasce in questo periodo e diventa un elemento chiave del successo cristiano. E infine, mi è stato chiesto, vedeva bene l'elemento politico. Io direi che sì, un elemento, l'ho chiamato questo termine ormai in attuale, di teologia politica, cioè una concezione teologica, quella dell'unico Dio, che è usata a fini politici. Ma questo ci sta tutto nella prospettiva di un imperatore. L'imperatore romano tradizionale era il, come tutti i sovrani antichi, era il rappresentante in Egitto, in Mesopotamia, facevo parte della Cina, Mesoamerica, una concezione della legalità sacra, il mediatore, garante della giustizia e del benessere. E dunque, da questo punto di vista, è il rappresentante della divinità suprema. In Egitto è una divinità impersonale, la Eze, ma a Roma sono gli dèi che proteggono la città. Costantino fa una scelta diversa. Secondo me c'è una scelta autentica, non è machiavellica, non è come ha sostenuto tutta una serie di storici strumentali, no, è una scelta che ha un fondo di sincerità, ma è un caratto che dovrà perseguire lo scopo dell'unità dell'impero.
Grazie.
Grazie, professore. Thank you.